Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Esodo, capitolo 1. Exodus. Con Amos Luzzatto e Piero Stefani.
Buongiorno, buongiorno da Gabriella Caramore. Sulle note di un canto sefardita che narra la storia di Mosè e dell'esodo del suo popolo dall'Egitto, oggi iniziamo un nuovo libro della Bibbia, il libro dell'Esodo per l'appunto, il secondo di quelli che un tempo si dicevano i libri di Mosè. Vedremo subito il significato di questa parola, il significato, la pregnanza, diciamo, di questa parola e la sua storia. Voi sapete che nella tradizione ebraica si cita il libro a partire dalla prima parola o da una delle prime parole. In questo caso la parola sarebbe nomi, perché il libro comincia dicendo i nomi dei figli di Mosè. Ma vedremo che questo titolo, che dice una gran parte del contenuto del libro, è diventato significativo per indicare non solo il momento fondativo della storia di Israele, ma anche la condizione di ogni popolo migrante, e anche, se vogliamo, una condizione esistenziale. Per questo abbiamo voluto titolare Exodus questa puntata, ma in riferimento appunto a ogni esodo, ad ogni andare in cerca di una patria. È il libro che più ha acceso riflessioni, suscitato narrazioni. Siamo qui a parlarne con Amos Luzzatto, che è diventato da poco presidente della comunità ebraica di Venezia, è stato molti anni presidente delle comunità ebraiche italiane. Buongiorno Luzzatto.
Buongiorno.
Ed è anche un finissimo esegeta. Tra l'altro uscirà tra poco una sua edizione di Coelet, sulla quale contiamo naturalmente
dopo l'estate
di tornare. E con Piero Stefani, che oltre ad essere biblista a sua volta ha curato recentemente La voce Mosè nel volume Temi teologici della Bibbia, uscito da San Paolo. Buongiorno Stefani.
Buongiorno.
E tra l'altro con Stefani ci troveremo anche la prossima puntata per parlare della figura di Mosè al suo inizio, ecco, proprio il sorgere della figura di Mosè. Allora, Luzzatto, come si passa da Nomi a Esodo? Perché questo libro viene chiamato così?
Nomi è un'abitudine abbastanza diffusa nella lettura ebraica dei testi biblici di designare il titolo del libro non con un titolo, ma con le prime parole con le quali comincia. Questa è un'abitudine abbastanza diffusa. Esodo è un titolo tematico che descrive una delle parti più importanti del contenuto di questo libro, che non è soltanto l'uscita dall'Egitto in direzione della terra promessa ai padri, né qualcosa di più. L'uscita da una condizione verso un'altra condizione, l'uscita dalla schiavitù alla libertà, tanti tipi di uscite sulle quali potremo parlare successivamente. Nei testi tradotti in italiano si chiama generalmente Esodo, perché se si chiamasse il libro, traducendo alla lettera, i nomi, non si capirebbe di cosa tratta.
Ecco, poi sostanzialmente meno significativo, diciamo,
sì,
ma
sì.
Piero Stefani, la versione latina che noi abbiamo messo, Exodus, ha una sua storia, naturalmente.
Sì, ha una sua storia, deriva naturalmente dalla traduzione greca prima dei 70, che è una traduzione fatta da giudei di cultura ellenistica, che hanno detto appunto di parlare di Exodus per indicare questo venir fuori, far uscire, d'altra parte questo far uscire è dentro il testo. Basti pensare all'inizio dei cosiddetti 10 comandamenti, in cui il Signore si presenta come colui che fa uscire il suo popolo. E quindi è un elemento anche interno. Tuttavia si potrebbe anche dire che il libro dell'Esodo, non soltanto l'idea di Esodo, il libro dell'Esodo appunto non si limita soltanto all'idea dell'uscita. Ci sono altre forme di narrazione nella Bibbia, per esempio alcune molto importanti, presenti anche come nucleo del racconto della Pasqua ebraica. Mi riferisco in particolare all'Deuteronomio 26:5-8, in cui c'è un racconto brevissimo dicendo che si è scesi in Egitto, il padre, cioè Giacobbe, si crebbe, si fu oppressi e poi si venne subito nella terra promessa. Non c'è il deserto, non c'è il Sinai, non c'è la legge. La caratteristica del libro dell'Esodo è proprio questa articolazione, cioè uscita, deserto, messa alla prova, legge, di nuovo messa alla prova e di nuovo legge.
Ecco, i nostri ascoltatori non si devono impressionare avendo tutte queste informazioni fin dall'inizio, ma noi staremo sul libro dell'Esodo intanto fino all'estate e poi lo riprenderemo anche dopo l'estate, perché è uno dei libri fondativi, diciamo. Però io volevo anche chiedervi, così introduttivamente, questo libro e questa figura dell'Esodo, dell'uscita, è diventato molto significativo, non solo perché in quanto il momento fondativo, se vogliamo, della storia di Israele, ma anche perché poi è stato visto come la condizione di ogni popolo migrante e anche, se vogliamo, una condizione esistenziale, è stato molto ripreso in letteratura, in musica, in arte. Ecco, forse anche Stefani e poi Luzzatto qualche parola anche su questo.
Certamente questa idea dell'uscita da una condizione per arrivare a un'altra ha una potenza antropologica straordinaria. E questa è una narrazione che invita ad andare anche in questa direzione, e gli artisti, come ha ricordato lei, o gli scrittori o i poeti l'hanno colta in maniera molto efficace, perché prima, d'altra parte, l'hanno colta anche i commentatori, sia ebrei che cristiani. Questa idea che non è soltanto una condizione di un popolo storico una volta, ma è come un tipo di un passaggio di liberazione che vale per l'esistenza sia collettiva, il trasferimento da una condizione di oppressione a un'altra, fino alle dimensioni più banali. Pensiamo a agosto, l'esodo verso le vacanze, che in fondo è un'antichissima matrice di questo passaggio da una condizione infelice, una condizione temporaneamente più felice, ossia di dimensione non collettiva ma individuale, da una condizione appunto di abbattimento a una ripresa, a una crescita spirituale. Quindi è per forza di cose un testo destinato a molte riprese, non a caso forse il più famoso di queste riflessioni di storia sulla letteratura, sul modello, il grande codice di Frey, dice appunto che l'esodo è il nucleo profondo di ogni narrazione biblica e ogni ripresa della letteraria dalla Bibbia.
Ecco, Northrop Frey lo abbiamo nominato, insomma, un po' di passaggio, diciamo, all'inizio di questa nostra perlustrazione del testo biblico. Amos Luzzatto.
Ecco. Qua io farei una distinzione, perché in realtà gli ebrei nel deserto non sono esattamente dei migranti nel senso proprio della parola, mentre i loro antenati, i tre patriarchi, erano dei migranti nel senso che non avevano una residenza stabile alla quale fare riferimento o alla quale tendere. E quando Abramo esce dalla Mesopotamia, è veramente importante che la parola di Dio a Abramo è: vattene alla terra che ti mostrerò. Lui non sa qual è la terra che gli mostrerà, tant'è vero che Abramo è veramente un migrante, perché gira per quella terra e si ferma soltanto una volta in maniera stabile, ed è quando muore Sara e allora acquista per la prima volta un pezzo di terra per poterla seppellire. Allora ha un punto di riferimento preciso.
La prima terra è una tomba, sì, ma io dicevo migranti nel senso che successivamente è stato assunto questo esodo come simbolo dei popoli che si muovono.
Che si muovono con un obiettivo. Sanno qual è l'obiettivo, questa è la differenza. Nell'esodo sanno da dove partono e sanno dove sono diretti, che poi non ci arrivino direttamente con una tappa unica e siano costretti a fare tutta una serie di giri nel deserto è un altro discorso e riconosce altri termini. Però anche durante le peregrinazioni nel deserto l'obiettivo di arrivare a quella terra ce l'hanno sempre, e poi in mezzo c'è il problema del Monte Sinai, che è un'altra
ecco, vogliamo vedere allora, fare una piccola sintesi per sapere che cosa ci aspetta nella lettura di questo libro. Quali saranno i passaggi?
I passaggi sono molto semplici. Come si esce dalla schiavitù? Non vado nei dettagli. Come si esce in maniera anche dolorosa, in maniera conflittuale, in maniera pericolosa, introducendo già dei costumi nuovi nella fase dell'uscita, e quello è il primo momento, che è la primissima parte, vari capitoli.
E questo poi oggi lo vedremo, sì.
Lo vedremo, ecco. La seconda tappa importante è il Monte Sinai, perché nel Monte Sinai gli ebrei, da una raccolta di eredi di stirpe abramitica, diventano popolo. E diventano popolo in quanto si danno, accettano di darsi delle regole dettate da Dio, ma non dettate da se stessi, dettate da Dio, ma accettano il giogo delle leggi, come si chiama ancora al giorno d'oggi nella tradizione ebraica. Quindi diventano popolo, perché una raccolta di persone abbia nome di popolo, bisogna che ci sia qualche cosa nella quale credono tutti quanti più o meno nello stesso modo. Quindi credono nella forma miracolosa della redenzione e credono nella validità delle 10 parole che sono state date al Monte Sinai e accettate dal popolo ebraico. Da quel momento gli ebrei non sono più semplicemente gli eredi di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma sono un popolo in sé e per sé. Dopodiché ci sono le prime doglie, i primi problemi, perché come tutti i popoli neonati e come anche i popoli non neonati, anche quelli maturi e anziani, ci sono fenomeni di ribellismo, di non sopportare le condizioni di vita, di avere addirittura nostalgia per il periodo della schiavitù, cosa che succede anche oggi a tutti i livelli. E poi ci sono dei dubbi nutriti anche per le difficoltà materiali che si incontrano durante i viaggi nel deserto, nutriti che fanno dubitare della utilità di aver abbandonato una terra dove, malgrado la schiavitù e le persecuzioni, tutto sommato si mangiava. Tutto sommato si sbarcava il lunario, come si direbbe al giorno d'oggi. E questo succede molto spesso anche in termini storici, anche nei movimenti rivoluzionari di epoche molto successive.
Sì. Dunque, tra l'altro, noi dobbiamo anche chiederci, molti ascoltatori continuano a chiedercelo, che cosa sappiamo sul piano della storia, Piero Stefani, degli eventi narrati in Esodo, perché naturalmente cioè, è chiaro che sono anche dei miti, delle storie, è dubbia l'esistenza stessa di Mosè, e allora però perché viene considerato così fondativo questo libro e qual è il rapporto che noi dobbiamo avere nella lettura di questo testo alla storia?
Diciamo che un dato su cui ci possiamo fermare con tranquillità è questo: le storie bibliche, in quanto storie narrate, sono più importanti di storie di fatti, cioè hanno avuto quell'influsso e hanno tuttora quell'influsso perché sono storie narrate. Questo non vuol dire che sono inventate dalla Bibbia. Questo vuol dire che anche alle spalle della Bibbia c'erano narrazioni. È un popolo che si racconta, e questa è la grande capacità propria del popolo ebraico fino a oggi, sotto altri aspetti naturalmente, di incidere sulla realtà culturale complessiva, di sapersi raccontare. E quindi è una storia raccontata. Cioè, Mosè è importante perché di Mosè se ne parla.
Quello che lei vuol dire è che la storia raccontata diventa a un certo punto storia, perché siccome diventa effettivamente fondativa, anche se non è il dato storico.
Ma questo vale anche nella storiografia profana,
certo,
nella storiografia profana la storia della mentalità, la storia dei racconti è diventata una fase fondamentale della storia, non... Cioè l'interpretazione che i soggetti danno dell'avvenimento diventa parte essenziale della storiografia. Questo è un dato fondamentale per tutto tipo di storiografia, e nella Bibbia e nell'Esodo in particolare è estremamente elevato questo dato. Ora, la posizione tradizionale, moderna, possiamo dire così, coloro che non negano l'esistenza di Mosè possono ritrovarsi una frase di Martin Buber che diceva: certo, si parla il linguaggio della saga, ma storiografia e saga partono dallo stesso punto, cioè l'avvenimento o l'evento. Ecco, questa diciamo è la posizione, chiamiamola così, intermedia, media, moderata, in cui si pensa di un certo tipo di linguaggio, ma non si vuole negare che dietro questo tipo di linguaggio ci sia qualche forma di evento.
Ecco, un'altra, questo mi pare molto importante, insomma è molto chiarificatore e anche molto liberante, no? nel modo di leggere poi questi testi. Allora, direi però di cominciare a questo punto la lettura del primo capitolo, almeno del libro dell'Esodo, in cui leggiamo la prima metà, il versetto primo al versetto 14, in cui vediamo che cosa ci viene detto del popolo di Israele.
Questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto. Essi vi giunsero insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Aser. Tutte le persone discendenti di Giacobbe erano 70. Giuseppe si trovava già in Egitto. Giuseppe poi morì, e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il paese ne fu pieno. Allora sorse sull'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: «Ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca. Altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese». Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati, per opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli con durezza. Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla e a fabbricare mattoni e ad ogni sorta di lavoro nei campi. A tutti questi lavori li obbligarono con durezza.
Allora, Amos Luzzatto e Piero Stefani, intanto la prima cosa da osservare è che c'è una relazione che non tutti colgono, perché mediamente si legge la Bibbia per libri separati, passi separati, la si legge liturgicamente, eccetera. Ecco, invece questa connessione fra la Genesi e l'Esodo, che qui è esplicitata, insomma è finita la storia di Giacobbe e di Giuseppe, ne comincia un'altra, questa è una cosa importante e che va sottolineata, Stefani.
Sì, è un po' quella questione che aveva detto anche Amos Luzzatto poco fa, e cioè quando nasce il popolo, Allora, ci sono queste due tendenze. Da un lato si dice certamente il popolo di Israele nasce nell'Esodo, nasce nell'uscita dall'Egitto fino al Monte Sinai. Però c'è anche l'idea di una preistoria. Questa preistoria è la storia patriarcale, che è stata introdotta nella Genesi, è stata ripresa qua, ma che in altre narrazioni non c'è. Qui invece ci vuole questa mediazione per dire che sì, il popolo nasce, ma prima della nascita c'è qualcosa. Non è un caso che nel capitolo secondo, adesso non lo vedremo questa volta, ma quando il popolo grida, il grido giunge al Signore e il Signore si ricorda dell'alleanza che aveva fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi è proprio una continuità di narrazione per poter dire che insomma è una nuova storia, ma ha delle precedenti con cui è strettamente collegata.
Sono molto d'accordo con queste ultime frasi in particolare di Piero, perché la continuità è una ricerca che viene fatta libro per libro in tutta la Bibbia, in realtà. Parliamo della schiavitù d'Egitto, ma è prevista nel famoso patto fra gli animali squartati fatto da Dio con Abramo, quindi già nel libro della Genesi precedente, durante il quale patto, che è una cosa molto singolare, molto strana, molto difficile da capire, ma durante quel patto gli viene detto: saprai che la tua progenie sarà schiava in un paese non loro e saranno tormentati per 400 anni, poi se non sono esattamente 400 non facciamo i pedanti, e poi usciranno. E quindi la schiavitù egiziana è una continuità addirittura del patto fra Dio e Abramo, addirittura prevista nello stesso patto fra Dio e Abramo. Questo problema della continuità storica è probabilmente una dei principi o delle sensazioni fondamentali della vita ebraica, di sentire una continuità da una generazione all'altra. Io su questo insisto molte volte, cioè voglio essere più preciso: non c'è dubbio che noi ebrei di oggi ci comportiamo in tutto e per tutto, persino nell'uso della stessa lingua, in maniera profondamente diversa da come si comportavano 3.000 anni fa i nostri precursori. Probabilmente se Mosè venisse oggi a Tel Aviv a sentire come parlano la lingua che avrebbe parlato lui quella volta, non capirebbe assolutamente di che lingua si tratta. Qual è il problema? Non è quello di darci ad intendere che parliamo nello stesso modo o che facciamo le stesse cose, ma di individuare, e questo è uno sforzo esegetico molto difficile ma molto importante, di individuare fra il nostro modo di essere oggi e quello dei nostri padri di 3.000 anni fa degli elementi di continuità. Questo probabilmente è uno dei segreti della storia ebraica e anche della psicologia ebraica.
Ecco, e però, dunque, a proposito di questi elementi di continuità degli ebrei di oggi e degli ebrei di ieri, e a proposito di questa nascita del popolo, naturalmente sono molte le lettere che ci stanno arrivando in questo periodo, in questa crisi che sta vivendo il Mediterraneo, diciamo, questa crisi internazionale che si è creata intorno ai recenti eventi di Gaza, in cui appunto è difficile fare una distinzione, e così anche questa lettura della Bibbia talvolta viene letta da alcuni come una enfatizzazione tale del popolo ebraico che arriva anche a come dire, proiettarsi sulla enfatizzazione di Israele. Naturalmente qui l'unica ricetta credo che sia la distinzione, distinguere le cose. Luzzatto e Stefani, anzi sentiamo prima Stefani, come impostereste voi questo dramma, anche se vogliamo?
Ma tenendomi al testo letto prima, cioè del primo capitolo dell'Esodo, io sottolineerei un aspetto, che è un aspetto, non è certamente la totalità del problema, molto indicativo. Il libro dell'Esodo ci dice che il popolo oppresso, in questo caso le tribù di Israele, crebbero. E c'è questa strana situazione in cui un popolo dall'altro è soggiogato, ma ha la sua forza nella demografia, nella sua crescita, e diventa percepito come una minaccia per questa ragione. Allora, questa è una dinamica presente nella storia, è presente fino a oggi. Possiamo ricordare altri casi, naturalmente il caso più tipico in anni recenti è il Sudafrica, ma certamente anche Israele, perché Israele, uno Stato che si definisce ebraico, vede in una popolazione che largamente è oppressa dopo la guerra dei sei giorni, indubbiamente c'è questa situazione, nella crescita demografica di quella popolazione una minaccia alla sua identità, e quindi sono dinamiche simili. Naturalmente in questo senso rovesciate, in cui gli ebrei stanno, in questo caso, in questa analogia che va presa con beneficio di inventario, dalla parte degli egiziani e non dalla parte di coloro che sono oppressi.
Quindi gli ebrei di oggi sarebbero dalla parte...
Gli israeliani, per essere più precisi.
Certo, gli israeliani di oggi starebbero dalla parte degli oppressori, diciamo.
Cioè, in questa analogia, in questa analogia della crescita demografica vista come un pericolo. E questa è l'immagine ristretta a questo tipo di prospettiva, non estesa altrove.
Sì, certo, il problema è sempre stato, cioè, questo rapporto tra questo popolo, i figli di Israele, e tutti gli altri popoli, costituisce un problema nella...
Sì, forse vorrei aggiungere una considerazione mia. Il problema demografico fra governati e governanti, fra gruppo governante e gruppo governato, quindi ci possiamo mettere dentro tutte le situazioni storiche, comprese perfino quelle dei popoli europei che vedono arrivare gli immigrati dai paesi africani e asiatici, che hanno un ritmo demografico molto superiore al proprio. Quindi è un fatto universale, cominciamo a dire che è un fatto universale. Qual è il problema? In termini moderni, il problema è soprattutto se a una difficoltà demografica si deve rispondere con mezzi demografici o con altri mezzi. Allora, torniamo all'Egitto. Il faraone cerca di rispondere con mezzi demografici. Uccidete i primogeniti, così non produrranno più progenie. No? Quindi ci sono due metodi demografici: o incrementare il ritmo di crescita della popolazione governante, o bloccare in qualche maniera il ritmo di crescita della popolazione governata. È questo che io intendo quando dico: ai problemi demografici cerca di rispondere con metodi demografici.
Sì, ovviamente non è solo un problema demografico quello tra Israele e Palestina oggi.
Allora il problema diventa: ma è proprio così che si deve rispondere, oppure si deve rispondere con altri strumenti? E io credo che la lettura del nostro libro dell'Esodo ci darà già altri strumenti. Ne cito uno solo per capire...
fa bene ad anticipare, perché
anche per non essere astratto, perché si capisce, ma ne porterò uno. Il problema del Ger, non il Ger che è lo straniero che abita in maniera stabile al tuo interno, che si dirà, ci verrà detto più avanti nello stesso libro dell'Esodo, non opprimerlo perché tu fosti Ger in terra d'Egitto.
Straniero.
Quindi l'atteggiamento non è più quello dei numeri. I tuoi numeri mi fanno paura, e allora o riduco i tuoi numeri o faccio crescere i miei, che non risolve niente, che non è questa la soluzione. Ma è quello di dire: il rapporto culturale, il rapporto anche legale fra me e te, fra me governante e te governato, non deve essere fondato su una gara numerica, deve essere fondato su dei contenuti molto superiori a quello che possono essere semplicemente dei grafici. Ecco. E allora incominciamo a capire cosa vogliono dire i cosiddetti 10 comandamenti o 10 parole. Allora cominciamo a capire cosa vogliono dire una serie di provvedimenti legali che derivano da questi 10 comandamenti, e allora ci poniamo il problema se a fianco della dinamica demografica non ci può essere una dinamica culturale, una dinamica, che so io, spirituale, chiamiamola
ecco,
così.
In questo senso, se il libro dell'Esodo sarà il libro che narra di una liberazione, questa liberazione deve valere per tutti i popoli, non per un popolo solo.
Ma il libro dell'Esodo vale?
Sì, vale con la interfaccia della situazione della punizione degli egiziani, che sarà un problema di cui bisogna parlare, degli egiziani di cui bisogna certamente
certo.
parlare,
di cui parleremo
certo.
Va bene, ritorniamo allora un momento a questi primi versetti che abbiamo letto. Ci sono altre cose da commentare. Beh, intanto questi numeri, i 12 figli di Giacobbe, i 70, le persone della sua famiglia, il popolo piccolo che cresce, ecco, questa che è stata definita una schiavitù, era una vera schiavitù, questi lavori forzati, Stefani?
Ma dipende cosa vuol dire il termine schiavitù. È evidente che è un popolo che vive, che ha una sua possibilità di vita, e l'idea stessa della crescita lo dimostra nella narrazione, che aveva una condizione di vita, e anche quello che è stato ricordato poco fa da Amos Luzzatto, che a un certo punto ha la nostalgia dell'Egitto, certamente è una nostalgia di una forma di non indipendenza, del rischio dell'indipendenza, ma certamente di sussistenza e di un certo qual benessere, diciamo, nella
certo.
quotidianità. E c'è una forma di lavoro coatto per la costruzione, si dice, di queste realtà. È evidente che qui non si tratta di una questione strettamente storica, ma di un'immagine di un Egitto come paese di grandi costruzioni, che è nell'immaginario antico e anche nell'immaginario contemporaneo.
Ecco, poi li obbligavano a lavorare con durezza, no? C'è questa condizione. Allora, vediamo la soluzione che trova il re d'Egitto in questa seconda parte del capitolo primo. È una soluzione, appunto, quella che anticipavamo sul Zatto, molto più che dura, una soluzione davvero
drastica.
Il re d'Egitto disse alle levatrici degli ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua: quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre. Se è un maschio, fatelo morire. Se è una femmina, potrà vivere. Ma le levatrici temettero Dio. Non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: «Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini?» Le levatrici risposero al faraone: «Le donne ebree non sono come le egiziane. Sono piene di vitalità. Prima che giunga da loro la levatrice, hanno già partorito». Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto forte. E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo: «Gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina».
Allora, riprendiamo questo commento del primo capitolo del libro dell'Esodo con Amos Luzzatto e Piero Stefani. Forse qualche spiegazione tecnica va data. Che cosa significa «osservate bene tra le due pietre», Luzzatto?
Questo è un problema di storia dell'ostetricia.
Lei è anche medico, quindi ci può spiegare bene.
Questo si risolve abbastanza facilmente. Evidentemente le partorienti venivano poste in maniera che su una pietra fosse poggiata la partoriente, su un'altra venisse posto il feto appena nato.
Allora il commento a questa decisione del faraone e a questa felicissima e astuta intuizione delle levatrici. Luzzatto.
Sì, ma io devo dire che leggere questo mi ha sempre lasciato grossi dubbi sull'intelligenza del faraone, perché lui aveva questi schiavi che faceva lavorare, dai quali riusciva a trarre addirittura la produzione di nuove grandi città deposito. e si toglie gli schiavi che lavorano, perché gli schiavi che lavorano sono maschi.
Certo,
sono,
ce ne stavano solo femmine.
Se li ammazza tutti, non fa più quelle, non riesce più a ottenere, a sfruttarli, a sfruttare la mano d'opera. Allora, questo problema, i casi sono due: o si tratta di un faraone molto stupido, e io non lo conoscevo, potrebbe anche darsi, oppure il vero motivo non è quello di abbattere i maschi perché non si riproducano, che sarebbe stupido, ma è un problema di carattere bellico, cioè il non fidarsi di una popolazione che, non è, che essendo di maschi, non è soltanto una popolazione di schiavi, è anche una popolazione di combattenti, quindi una popolazione di combattenti che potrebbe unirsi al nemico e andarsene con grande bottino. Questo è evidente, ma poi c'è scritto abbastanza, certo, chiaramente, certo. È scritto abbastanza chiaramente: se succede una guerra, combatterà contro di noi e poi se ne va via col bottino. Quindi...
Ecco, però invece è molto bella questa invenzione delle levatrici che rispondono: le donne ebree sono rapidissime nel partorire, e sul fatto che Dio tiene conto di questa soluzione.
No. Sì, diciamo sì. Che l'aspetto paradossale del racconto è di dire una grande moltiplicazione legata a due sole levatrici di cui addirittura si sanno anche questo, il nome.
Sì.
Ecco, questo è l'aspetto, per dire proprio la straordinaria capacità di moltiplicazione. Da un lato è data dal numero, e dall'altro dato da un numero assolutamente ridotto, appunto, di queste due persone che vengono ricordate, e vengono ricordate per nome perché sono simboli di qualcuno che è benedetto. Sì. Non può essere benedetto e avere discendenza se non aveva il nome, ed è importante che però è un nome femminile, quindi sono benedette con una discendenza, e in questo caso è una discendenza femminile, e qui, se vogliamo andare anche a altri tipi di riflessione, è appunto la donna che salva il maschio, in questo senso, ecco, queste due donne salvano i maschi di un'altra popolazione.
Quindi continuiamo a dare questa attenzione che stiamo dando in tutta questa nostra lettura biblica alle figure femminili rimaste magari nell'ombra, ma che invece, come si vede, hanno un ruolo importantissimo.
Certo.
Volevo ancora anticipare sul tema dell'esodo. C'è un testo di Michael Walzer che si intitola appunto Esodo e rivoluzione, che vede nel racconto di Esodo il paradigma che vale per tutti i popoli della schiavitù, il percorso nel deserto e poi la solidarietà tra i popoli. Ecco, anche questo naturalmente è un discorso difficile da proporre in questo momento, Stefani.
Ma sì, l'idea di Walzer è quella di dire queste tre scansioni che sono appunto molto significative, non soltanto di avere una situazione dolorosa alle proprie spalle e di avere in futuro una situazione di raggiungimento e di pienezza, ma c'è l'intermedio, cioè c'è il cammino, cioè in questo cammino è sempre una messa alla prova. Questo lo dice anche con le dinamiche rivoluzionarie che sono state ispirate dall'esodo, perché c'è questa grande spinta all'uscita, c'è questa grande tensione alla meta, ma l'anello, come dire, più debole, più difficile è quello che salda tra loro l'uscita e la meta. È lì, quando si è liberi, in realtà non si è mai, quasi mai, all'altezza della propria libertà conquistata, e questo cammino è sempre una prova. In questo senso il libro di Walzer è importante per capire tante dinamiche storiche effettive in cui la spinta di liberazione è stata poi via via declinata all'indietro una volta che ha fatto i primi passi. E qui io direi, al di là di quello che dice Walzer, o comunque anche indipendentemente da quello che dice lui, nell'esodo c'è questo grande tema della legge, che è quello che si afferma lì, non solo come regola ma anche come la messa alla prova e come la dimensione di poter essere liberi una volta liberati. Se non si è liberi una volta liberati senza assumere la responsabilità della legge.
Sì, la liberazione è un processo, non è un atto concluso una volta per tutte.
Sì, sul libro di Walzer, a me piace moltissimo quel libro, mi è sempre piaciuto.
È un libro edito da Feltrinelli,
sì,
vero?
In edizione italiana.
In edizione italiana.
Ma dunque, io credo che implicitamente quel libro affronti un altro problema col quale ci scontriamo tutti i giorni: il rapporto fra popoli oppressi e i popoli oppressori. Perché in teoria ci verrebbe da dire o da supporre che fra oppressi ci si intende, che i popoli, due popoli oppressi si mettono assieme. Però giustamente prima Piero mi dice: e il destino degli egiziani sul Mar Rosso non parrebbe tanto favorevole, perché quelli che sono morti nel Mar Rosso non erano mica i faraone. Faraone è vivo, faraone se la cava, sono i suoi soldati che vanno a morire. Ma c'è una cosa quasi paradossale, che nella legislazione ebraica gli egiziani, a parte il Midrash, che fa bloccare il canto degli angeli quando gli egiziani muoiono nel Mar Rosso, perché Dio dice agli angeli: i miei figli stanno morendo annegati e voi intonate un canto, e gli angeli tacciono, e questo è molto bello. Ma a parte questo, lo stato dei rapporti fra gli ebrei e gli altri popoli cambia a seconda dei popoli, e c'è un rapporto particolare positivo, perlomeno storicamente, dopo legalmente, proprio con gli egiziani, perché tu sei stato ger nella sua terra, un rapporto di attenzione particolare, molto di più di quello che non ci sia per esempio nei confronti di popoli come i Moabiti e gli Ammoniti, che almeno dal punto di vista linguistico avrebbero dovuto essere molto più vicini agli ebrei che non gli egiziani. Allora il problema va posto anche in termini moderni, perché contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare, all'interno degli oppressi non c'è mai o quasi mai automaticamente quella solidarietà e quell'unità che ci si potrebbe aspettare, per una serie di motivi che non stiamo a analizzare in questo momento. E io credo che se noi esaminiamo attentamente anche i problemi israelo-palestinesi, noi ci accorgiamo che due popoli che avrebbero avuto tutti i motivi per intendersi, essendo stati sottoposti a vessazioni diverse, ma da parte dagli stessi popoli europei che facevano i ghetti in Europa e colonizzavano spietatamente l'Asia e l'Africa e quindi anche il Medio Oriente, quindi popoli, due popolazioni dalla tradizione di oppressi, vengono in qualche modo sollecitati gli uni contro gli altri a totale beneficio di una terza forza che si trova fuori dalle loro frontiere. Questo io credo che non è stato analizzato abbastanza, credo che sia un problema molto spinoso, perché dovrebbe portare a cambiare una prospettiva storica prima ancora che una prospettiva politica. Far capire che una pacificazione sarebbe vantaggiosa per entrambi, mentre un'intensificazione, una continuità della lotta reciproca sarebbe dannosa per entrambi, qualche volta forse anche dannosa in maniera irreparabile.
Io la ringrazio molto, soprattutto per queste ultime cose che ha detto Amos Luzzatto, e anche perché sono una bella provocazione anche come indicazione di lettura del testo biblico. Le auguro una buona giornata, ringrazio naturalmente anche Piero Stefani, col quale ci sentiremo domenica prossima, è vero Stefani?
Sì, molto volentieri.
Bene, grazie a entrambi. Ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in regia, consulente musicale Cristiana Munzi, Danilo De Girolamo ha letto i testi. Per la parte tecnica ci ha seguito Luciano Panici. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.